Laser. Nel suo trattato del 1623, Il Saggiatore, Galileo Galilei spiega che l'universo, questo grandissimo libro aperto dinanzi ai nostri occhi, è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche. Insomma, attraverso i numeri comprendiamo e organizziamo il mondo che ci circonda, ne scopriamo l'ordine e la bellezza. Anche quando non ce ne accorgiamo, i numeri ci accompagnano in ogni momento della giornata, ci aiutano a risolvere problemi, a prendere decisioni. Per esempio, utilizziamo i numeri quando paghiamo un caffè al bar, quando leggiamo l'orario del nostro treno, quando ricapitoliamo gli ingredienti di una ricetta, quando controlliamo la velocità dell'auto. In alcuni ambiti è più facile riconoscere l'importanza dei numeri. Per esempio, davanti a un ponte sospeso sul vuoto, intuiamo subito che si regge su precisi calcoli matematici. Eppure, anche nell'arte e nella musica, i numeri hanno un ruolo decisivo. Per esempio, tutti i brani musicali che ascolterete in questa puntata sono costruiti su tempi particolari. 4/4 naturalmente, ma anche 3/4, 11/4 o, come in questo celebre brano, 5/4. Da qualche anno anche le politiche culturali si basano sui numeri, su misurazioni statistiche. Quantifichiamo costi e ricavi, numero di spettatori, risultati attesi, l'impatto sulla comunità. Barbara Antonioli Mantegazzini, vice direttore dell'Istituto di Ricerche Economiche, IRE, della nostra università.
I numeri hanno sempre qualcosa da dire, i numeri sono importanti, i numeri danno i segnali, i numeri danno delle informazioni e le informazioni sono indispensabili anche e soprattutto per questo tipo di industria, perché probabilmente hanno delle caratteristiche molto particolari che è difficile raccogliere con altri indicatori. Io dico sempre che misurare è un'attività quasi innata, perché restituisce il contorno delle cose, ti dà una misura di grandezza che è indispensabile per rapportarci anche rispetto agli altri. Queste industrie creative per me è ancora più importante, perché la componente non tangibile che hanno è un qualche cosa che rischia di sfuggire se non si creano degli indicatori e delle misure dedicate. E proprio qui ritorna il senso della statistica e della misurazione. Proprio per questo tipo di oggetti bisogna creare degli indicatori che devono essere complessi, quindi partono da delle misurazioni che si basano su raccolte di dati che sono sempre più estese, fortunatamente, che magari vanno a indagare anche aspetti che non sono considerati più evidenti, diciamo, o tipicamente legati a quelle che sono le misurazioni aziendali. Quindi dalla misura si va all'indicatore complesso, che poi progressivamente diventa sempre più complesso, cioè si inseriscono tante dimensioni, ma il vantaggio alla fine è di dare un'informazione unica, che è la somma di tutte quelle dimensioni che abbiamo visto, che però permette in maniera immediata e comprensibile di dare il metro appunto del valore di una certa cosa.
Naturalmente i numeri non parlano da soli, bisogna far loro le giuste domande e saper poi distinguere cosa è rilevante in uno specifico contesto. Ma con queste premesse i risultati arrivano e possono anche mettere in discussione le nostre certezze.
Come ricercatrice posso dire che a volte ci stupiscono, nel senso che anch'io magari prendo un dataset, lo analizzo, ho una mia ipotesi di ricerca che è non è distorsiva, ma nel senso mi baso su teorie, su quello che mi è stato detto dai numeri prima, le analizzo con un certo tipo di aspettative e mi dicono una cosa completamente differente. E quindi mi stupiscono. Se me la dicono differente da come me l'aspetto, magari faccio un giro di indagine in più, perché probabilmente è inatteso come risultato e quindi potrebbe anche essere legato a un errore mio di valutazione. Se invece poi alla fine il risultato ritorna, allora magari è un'informazione buona che è diversa dalle precedenti e magari teniamo questa come indicativa di quel tipo di fenomeno.
Raccontare la cultura attraverso i numeri è il lavoro quotidiano dell'Ufficio dell'Analisi e del Patrimonio Culturale Digitale del nostro cantone. Roland Hochstrasser è il direttore.
Come Osservatorio Culturale del Cantone Ticino chiaramente abbiamo un mandato istituzionale che è quello di fornire delle cifre, dei dati, delle misurazioni che siano utili in questo senso, no? Per capire se la direzione intrapresa anche dal sostegno pubblico è buono, se necessita dei correttivi. Ma il mandato sembra anche relativamente semplice, ma nella realtà si traduce con una serie di difficoltà non indifferenti su cosa misuriamo, con quali strumenti lo facciamo o su quali possono essere gli adeguamenti legati alla misurazione di un settore già di per sé molto eterogeneo, ma che diventa sempre più anche, tra virgolette, esteso e fluido, no?
I numeri di per sé sono oggettivi, ma naturalmente vanno poi interpretati e, in un certo senso, non sono tutti uguali.
Se io ho 1000 visitatori in un piccolo museo di Alta Valle e ne ho 50.000 in un grosso museo di città, il numero sembra essere molto diverso. E uno direbbe, vabbè, cosa servono i 1000 visitatori in un'Alta Valle? Nella realtà dei fatti, contestualizzando il numero, ci rendiamo conto che l'impatto sul tessuto socioculturale locale è molto importante anche in quell'Alta Valle dove abbiamo 1000 visitatori. Questo è un esempio che mi permette di far capire come di per sé il numero da solo non dice granché. E il nostro ruolo è proprio quello di portare il numero con il suo contesto per far capire che magari un numero che ci può sembrare piccolo o grande in realtà si porta dietro anche altro. Questo è un aspetto veramente molto importante nel nostro lavoro. Come nell'esempio del museo, questo vale anche in quasi tutti i settori. Soprattutto cerchiamo anche di declinare una sensibilità che è molto diversa da settore a settore, ma che ci permette di far capire che magari le attività non possono, non devono essere limitate a un indice numerico, ma che spesso richieda o più numeri o anche una multidimensionalità che può essere cristallizzata tramite altri metodi che non sono magari quantitativi ma che sono qualitativi.
Alcuni settori della cultura non si reggono solo sul mercato e hanno bisogno di un sostegno pubblico. Roland Hochstrasser, i numeri dettano la linea alla politica?
Non è univoco, no? Nel senso che è più un dialogo, nel senso che la politica in fondo a volte chiede numeri per capire se sta andando nella direzione giusta e il ruolo degli osservatori, il ruolo della statistica pubblica è quello di cercare di dare delle risposte. A volte invece è più proattivo, nel senso che magari è proprio il settore stesso, un settore della cultura che chiede di avere maggiore monitoraggio, ecco che là l'osservatorio diventa quasi promotore e proietta lui stesso delle cifre verso il mondo politico, proprio perché è una galassia molto eterogenea con settori che tradizionalmente sono molto coperti dalle statistiche pubbliche, penso ai musei, penso soprattutto alle biblioteche, che storicamente chiaramente hanno numeri ormai consolidati, rispetto a altri settori come quello dei teatri o della musica, dove i dati sono più difficili da isolare. E dunque questi dialoghi non hanno una risposta univoca, sono proprio diversi, sia per configurazione, no, nel rapporto tra ente pubblico e chi produce statistiche, sia anche come un singolo ambito.
Non sempre però la politica ascolta con la dovuta attenzione le indicazioni di chi raccoglie i dati, come sottolinea nel caso italiano Alessandra Ferrighi, Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, Ministero della Cultura.
Molto spesso le politiche sono completamente staccate, disinvolte, potremmo dire, rispetto ai dati offerti, alle statistiche. E questo è molto significativo, perché è come se il mondo della politica non fosse in grado di percepire poi quali sono i veri bisogni, perché il dato poi ti restituisce delle informazioni, ti dice quante persone vanno al cinema, quante persone vanno a teatro, però poi rispetto a quanto noi possiamo dare come Stato rispetto a delle politiche di finanziamento, c'è uno scollamento enorme. Solo per fare un esempio, lo stesso vale per gli editori, lo stesso vale per il patrimonio culturale. È importante conoscere prima di affrontare qualsiasi scelta. Se non si conosce, è impossibile poter scegliere. È che spesso si vogliono leggere soltanto i dati che conviene raccontare poi. E rispetto ai dati molto spesso si fanno delle scelte di convenienza, perché è opportuno costruire una narrazione su alcuni fenomeni, quindi alcune cose vengono taciute e quindi il rischio che c'è è quello di manipolare non tanto il dato, ma sceglierlo in maniera parziale, in modo tale da poter costruire la narrazione che si preferisce. Ecco, questo spesso la politica lo fa in maniera molto miope, perché secondo me sarebbe utile invece affrontare consapevolmente, attraverso l'analisi appunto del dato reale, facendo capire esattamente quali sono davvero poi le traiettorie che si devono individuare per migliorare poi anche la partecipazione culturale delle persone.
Nel mondo dei libri, le serie statistiche relative a pubblicazioni e vendite sono disponibili da molto tempo. Per esempio, in Italia, l'Istituto Nazionale di Statistica, Istat, da oltre 70 anni, cioè dal 1951, prepara regolarmente un'indagine sulla produzione libraria. Negli ultimi anni, tuttavia, il quadro è diventato molto più complesso, come ci racconta Alessandro Caramis, dell'Istat.
Fondamentalmente ha rilevato la quantità dei libri pubblicati in Italia con le loro caratteristiche, quindi tutta una serie di caratteristiche legate al prezzo, alla materia, al genere. Questa indagine nel corso degli anni, fino diciamo agli anni 2000, aveva, come dire, un suo perché nelle finalità e negli obiettivi. Dopodiché è andata in crisi. È andata in crisi perché sia l'unità di rilevazione dell'indagine, che sono gli editori, che l'unità di analisi, che è il libro, le definizioni standard e tradizionali non sono più tanto chiare come erano in passato. Oggi chiedersi che cos'è un editore, che cosa qualifica un'attività editoriale, non siano più le stesse risposte che si potevano avere anche 40-50 anni fa, ma anche 20 anni fa. E la stessa cosa vale per il libro. Questa indagine si è sempre basata su una definizione del libro dell'UNESCO, una definizione del 1985, riconosciuta a livello internazionale, che fondamentalmente oggi non persiste più, perché faceva riferimento a un libro come un'opera non periodica pubblicata a stampa di 45 pagine. Quindi oggi, di fronte a fenomeni quali l'ebook, gli audiolibri o tutte le piattaforme di narrativa seriale, vediamo come queste definizioni sono andate in crisi. Quindi, quando vanno in crisi queste definizioni, anche l'impianto dell'indagine va ripensato.
Quando l'oggetto della vostra indagine, il libro, si è fatto sfuggente, voi come avete reagito?
Prima di tutto ci si pone in ascolto, cioè noi ci siamo posti in ascolto di tutti i principali, diciamo anche portatori di interesse, esperti di settore, editori o anche operatori della filiera editoriale, per capire ma dei dati sull'editoria in Italia presenti, compresi quelli di Istat e anche altri dati, cosa è utile per voi, cosa non è utile. Quindi porsi in questa fase di ascolto non è scontato, però è assolutamente necessario quando vanno in crisi le definizioni principali e anche i concetti. E questa fase di ascolto fondamentalmente ha evidenziato un passaggio di fabbisogni conoscitivi dalla quantità alla qualità, diciamo dal prodotto al processo e al contenuto e all'impatto che oggi è il libro in Italia. Quindi quando c'è un cambiamento di paradigma così grande nella domanda informativa, lo stesso impianto dell'indagine deve essere ridefinito. È stato detto dall'Osservatorio Culturale del Piemonte che oggi dare statistiche è come scrivere nell'acqua. Ecco, noi dobbiamo imparare a scrivere nell'acqua, perché purtroppo la tavola in cui andiamo a scrivere i nostri dati non sono più fisse e ferme come una volta, ma sono in costante mutamento ed evoluzione nel tempo.
Luca Dal Pozzolo mette l'accento sulla portata dei cambiamenti in corso nel mondo della cultura e quanto gli strumenti statistici abituali siano messi a dura prova.
Per tanto tempo abbiamo pensato che ci fosse uno sviluppo lineare, che il progresso fosse l'orizzonte verso cui ci muovevamo, che quindi c'erano tutta una serie di obiettivi quantitativi da raggiungere. Questa regione spende meno di quell'altra per la cultura, bisogna incentivare. Questa cosa qui è stata messa in crisi da tantissimi fattori. Innanzitutto l'irruzione del digitale, che ha cambiato le carte in tavola a chiunque. E poi, come dire, le difficoltà delle crisi, della messa in discussione del welfare dappertutto, tra cui la cultura. Per cui c'è una situazione completamente diversa rispetto ai primi anni 2000 o alla fine degli anni 90. E contemporaneamente c'è un cambiamento talmente veloce che non lo percepiamo. Però in qualche modo ci abitiamo dentro. Faccio un esempio banale: una persona che non avesse letto nemmeno un libro nell'anno, che non avesse letto i giornali, che non avesse frequentato attività culturali, configurava normalmente una persona un po' emarginata dalla società, la vita nelle campagne, nelle montagne, eccetera. Noi oggi possiamo avere la persona che dichiara gli stessi indicatori e che invece è una persona colta e completamente inserita nella società e esposta alla comunicazione, solo che passa attraverso tutta un'altra serie di canali. E questo, come dire, ci rende le cose difficili, perché noi che facciamo statistica, che capiamo le cose, continuiamo a registrare i biglietti venduti, i libri letti, eccetera, e quindi continuiamo a capire una parte sempre più piccola del mondo, mentre tutto il resto si sta espandendo in maniera molto forte.
Ma dunque i numeri riescono a cogliere la realtà in ambito culturale? Funzionano ancora?
I numeri non lo raccontano più, questo soggetto, raccontano un'altra cosa. Se io voglio capire come funziona l'economia dei musei, continuo ad avere dei dati e degli indicatori che mi servono. Se voglio capire qual è il mercato di un certo prodotto culturale, usando i normali, diciamo, sistemi di rilevazione novecentesca, ce la faccio. Se voglio capire come sono le persone oggi, non mi servono più quei dati. Faccio un esempio. Si può fare una statistica sui libri, non si può più fare una statistica sugli editori. Non sappiamo più chi sono gli editori, non li troviamo più, cioè sono delle multinazionali, fabbricano armi, sono dei broadcaster, pubblicano dei libri, cioè si è dissolto il soggetto da questo punto di vista, perché il soggetto non sta più nelle scatole novecentesche delle tassonomie che erano state definite.
Questa è una sconfitta o tutto sommato una sfida che possiamo vincere?
No, io credo che possiamo capirla se, e possiamo anche vincerla se abbandoniamo questo atteggiamento che è largamente novecentesco dell'avere le tassonomie, i settori, cioè che ha funzionato benissimo e che continua a funzionare per una parte del mondo. Io non sto dicendo che vanno buttati via i dati e queste informazioni. Però per esempio anche nel nostro immaginario noi ci immaginiamo tutto sommato abbastanza simili a quello che eravamo nel 2000 o nel 1997. Siamo completamente diversi perché siamo degli esseri ibridi oramai. Quasi non ce ne accorgiamo. Non è che siamo noi più il telefonino. È il nostro paesaggio, quello dentro cui abitiamo, che è cambiato. Cioè c'è una modificazione antropologica che ci riguarda e che noi quasi non avvertiamo, anche perché non abbiamo sufficienti modalità di misurazione. E bisogna cambiare il punto di vista, bisogna cambiare l'analisi, bisogna diventare gli etnografi se vogliamo capire le persone. Se vogliamo capire i prodotti possiamo utilizzare gli strumenti di un tempo, se vogliamo capire le persone dobbiamo usare l'etnografia.
Ma gli etnografi non usano i numeri?
No, ricostruiscono dei comportamenti, ricostruiscono, come dire, delle dimensioni culturali in cui si collocano le persone. E questo per noi è importantissimo in questo momento.
Quindi l'orizzonte numerico, è il titolo di questa puntata, non è più solo numerico.
Non è più solo numerico.
Concludiamo questo percorso dedicato al rapporto tra statistiche e produzione culturale con le riflessioni del professor Lorenzo Cantoni, responsabile della cattedra UNESCO dell'USI. Al centro della sua riflessione, le trasformazioni introdotte dalla cultura digitale, sempre più veloce, interconnessa, immateriale.
Questa trasformazione digitale ha un impatto sotto diversi profili. Uno è sotto il profilo di che cosa andiamo a misurare, quali sono gli oggetti che dobbiamo osservare. Il digitale ha ampliato l'orizzonte degli oggetti culturali che in qualche modo si possono andare a contare e misurare. Vi è poi il tema delle pratiche culturali, che anch'esse sono cambiate profondamente. Se io penso a cosa possa significare guardare un film andando al cinema o guardarlo stando in casa, in TV o guardarlo in metropolitana, al telefonino, magari per pochi secondi, magari saltando di 30 secondi in 30 secondi solo per vedere quali sono le scene principali. Posso dire quanti film sono stati visti, ma è lo stesso vedere, qual è la pratica del vedere, del leggere, dell'ascoltare, del partecipare. Il terzo profilo è la disponibilità della misurazione di queste cose. Allora, in qualche modo YouTube sa secondo per secondo e scena per scena che cosa ha inviato sul mio schermo quando io guardavo qualunque cosa possa voler dire un film su YouTube, su Netflix o altrove. Viceversa, se penso a una fruizione di una televisione normale e invece chiedo alla persona: hai guardato dei film, quanti ne hai fatti? Se penso al cinema, ho il biglietto staccato, ho venduto online, ho venduto in presenza. Dunque il digitale in qualche modo è una sfida, a mio avviso, sotto tutti e tre i profili. Quindi il profilo di che cosa sono gli oggetti culturali, la fruizione e in terzo luogo i dati che abbiamo da fonti molto diverse, con approssimazioni molto diverse e, diciamo, con difficoltà di interpretazione molto diverse.
Nonostante tutte le difficoltà e le incertezze, la conclusione di Lorenzo Cantoni è all'insegna dell'ottimismo.
Sarei molto preoccupato il giorno in cui fossimo in grado di misurare la cultura a tout court, perché vorrebbe dire trattarsi di una cosa non particolarmente interessante. Per cui io credo che il fatto che la cultura in qualche modo gioca un po' a nascondino, a impiattino con il nostro tentativo di misurarla, è un segno di vitalità, è un segno che vale la pena.